State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS in italiano, io sono Manuela Rispoli, oggi torniamo a parlare con Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi. Buongiorno, buonasera a te Giampiero, ben trovato.
Buongiorno a te e a chi ci segue, Emanuele.
Torniamo a parlare di Medio Oriente, dove le forze israeliane sono entrate anche a Rafah, che era un po' l'ultima città della striscia di Gaza che ancora non era stata invasa dai militari. E contestualmente gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere, almeno per il momento, l'invio di un nuovo carico di armi a Israele. Che peso ha questa decisione? Come può muovere gli equilibri in Medio Oriente e anche tra Israele e gli Stati Uniti?
Siamo di fronte a una decisione che rappresenta un fatto nuovo in questi 7 mesi di guerra in Medio Oriente, 7 mesi esatti. Siamo di fronte a un fatto nuovo che potrebbe significare una fine della pazienza degli Stati Uniti nei confronti dell'atteggiamento di Israele, in particolare del governo Netanyahu, di ignorare le preoccupazioni espresse da Washington e di andare avanti per la sua strada. Però, come al solito, siamo anche di fronte a un atteggiamento con segnali contraddittori. Cioè, gli Stati Uniti hanno ripetutamente detto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, a Israele di non essere favorevoli a un'operazione militare massiccia a Rafah, la città più meridionale della striscia di Gaza, al confine con l'Egitto e dove, proprio sulla spinta, sotto la spinta dell'esercito israeliano che ha invaso prima Gaza e poi Khan Yunis, cioè le altre 2 città importanti della striscia di Gaza, dove si sono rifugiati e attualmente si ammassano oltre 1 milione di palestinesi già scappati in buona parte dalle loro case, nel frattempo in buona parte andate distrutte durante la guerra. Ora, non c'è modo di fare rifugiare altrove nella striscia questi palestinesi, c'è la prospettiva di quella che l'ONU chiama una catastrofe umanitaria, c'è anche la preoccupazione dell'Egitto di non vedersi arrivare questi palestinesi sul suo territorio. Israele è in negoziato con Hamas, ma questo negoziato non si chiude, sembra sempre sul punto di chiudersi, forse è sul punto di chiudersi per una tregua in cambio della liberazione degli ostaggi ancora vivi e nel frattempo ha iniziato un'operazione su Gaza, che non è proprio l'attacco a Gaza, ma intanto ha preso il controllo del valico di Rafah tra l'Egitto e la striscia e, come prima conseguenza, ha bloccato il flusso degli aiuti umanitari, dei viveri, dei medicinali che da lì entrano a Gaza. La reazione degli Stati Uniti di fronte a questo è stata bloccare una commessa di munizioni, di armi e in particolare di munizioni per 100 milioni di dollari che servivano come rifornimento all'esercito israeliano. E oggi, di fronte a una commissione del Congresso, il segretario alla difesa Lloyd Austin ha confermato questa scelta. Lo faremo ancora se Israele continuerà a non seguire i nostri consigli, però accompagnato dall'altra sura, dall'altro versetto obbligato, che comunque gli Stati Uniti continueranno a dare a Israele la capacità, a garantire a Israele la capacità di difendersi, che non vuol dire di compiere operazioni offensive a Rafah, ma di difendersi, quindi di avere un arsenale sufficiente a proteggersi dalle minacce che gli possono venire da altri attori medio orientali. È un po' lo stesso atteggiamento che ritroviamo nelle parole del presidente Biden, che l'altro giorno, celebrando l'anniversario della Shoah per Israele, ha denunciato gli atteggiamenti le pulsioni antisemite che negli Stati Uniti, come altrove nel mondo, sono emerse negli ultimi mesi in conseguenza delle conseguenze tragiche dell'offensiva israeliana a Gaza, che, lo ricordiamo, ha fatto oltre 35.000 vittime, soprattutto donne e bambini, e quindi ha denunciato gli atti di antisemitismo, ma nel contempo ha ricordato a agli americani che il diritto di manifestare è un diritto riconosciuto dalla Costituzione statunitense ed è quello che avviene in decine di università americane, il tutto con una venatura elettorale, perché la preoccupazione di Biden e dei democratici è di alienarsi il voto degli arabo-americani e il voto dei giovani di sinistra americani proprio per le conseguenze del conflitto in Medio Oriente.
E io voglio ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia. Insieme a lui abbiamo commentato quanto sta accadendo in Medio Oriente da un punto di vista statunitense. Ma Giampiero, spostiamoci adesso in casa. La giudice Eileen Cannon ha deciso di rinviare a tempo indeterminato l'apertura del processo nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di aver trattenuto documenti governativi classificati nella sua abitazione di Mar-a-Lago in Florida. È rimandato anche il processo in Georgia, che lo vede accusato di aver tentato di cambiare i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali in quello stato. Questi processi, lo ricordiamo, rappresentano due dei quattro contesti penali in cui Trump risulta implicato e solo uno è arrivato alla fase delle udienze. Ci si aspettava questi rinvii e perché sono stati decisi?
Dall'anno scorso, quindi dal 2023, quando Trump ha incassato i successivi rinvii a giudizio, la strategia difensiva di Trump e dei legali di Trump è apparsa chiara: da una parte negare qualsiasi responsabilità di qualsiasi tipo, dall'altra utilizzare tutte le tattiche dilatorie possibili per rinviare i processi e per evitare che i processi si svolgano prima delle elezioni. Direi che su quattro procedimenti la tattica ha avuto successo o è destinata ad avere successo in tre casi, e solo in un caso è finora fallita. Allora, il caso di Mar-a-Lago era quello su cui la strategia dilatoria della difesa appariva più semplice, perché la giudice che presiede questo processo, Eileen Cannon, è una giudice nominata da Trump, e nominata da Trump poco prima di lasciare la Casa Bianca, ben sapendo che quello sarebbe stato il giudice o la giudice che si sarebbe occupata di cause che da quel momento in poi l'avrebbero riguardato, perché lui prendeva la sua residenza nella contea su cui ha competenza questa giudice. La giudice Cannon è stata dall'inizio molto riluttante ad avviare la fase pre-dibattimentale, a fissare la data d'avvio del processo, poi l'ha fissata il 20 maggio, adesso dice che ci sono troppe mozioni da esaminare, ma sono tutte mozioni della difesa che servono appunto a intralciare o a ritardare i lavori, e che quindi non sa quando il processo potrà incominciare. Poche ore dopo, una corte della Georgia, dove Trump è sotto processo per aver esercitato pressioni sulle autorità statali perché cambiassero l'esito del voto nel 2020, ha accettato un ricorso di Trump e dei suoi coimputati per rivedere il giudizio, per andare in appello nel giudizio che aveva autorizzato la PM di questo processo a proseguire il suo percorso. Sulla PM c'era stata l'apertura di un caso collaterale per una vicenda di lenzuola e di conflitti di interesse tra lei e un suo collaboratore con cui aveva avuto una storia sentimentale sessuale. Il tribunale di prima istanza aveva deciso che questo fatto non voleva dire che la PM non potesse portare avanti il suo lavoro nell'inchiesta su Trump. Ricorso, accettazione del ricorso, ci vorrà un giudizio d'appello per stabilire se la PM può fare il lavoro di PM, ammesso che anche la corte d'appello dica che sì, lo può fare, si sarà perso dell'altro tempo e si allontana la possibilità che il processo incominci prima delle elezioni.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.